Il radiogiornale.
Stallo sui negoziati per la pace in Ucraina, i segnali sono poco promettenti, non si avanza nella triangolazione Mosca-Washington-Kiev, ma almeno le discussioni continuano e poco fa dagli Stati Uniti l'annuncio, domani a Miami, di un incontro con il capo negoziatore di Kiev. No del nazionale a un credito extra per il finanziamento dei trasporti pubblici regionali per i prossimi anni. In precedenza l'importo aveva ricevuto via libera dal Consiglio degli Stati. Utilizzava soldi dalla sua società per scopi personali. In Ticino, condannato il cosiddetto re dei ponteggi, dopo oltre 9 anni di attesa e 3 rinvii di processo, il kosovaro non sarà espulso per motivi familiari. Sport, nuoto, Nuoe Conti, ancora campione d'Europa. Il ticinese ha vinto l'oro nei 50 metri delfino, gli europei in Polonia, e si è qualificato anche per la finale dei 100 metri misti. Giovedì 4 dicembre, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. In apertura, l'avete sentito anche nei titoli, ancora i negoziati tra la Federazione Russa e gli Stati Uniti sull'Ucraina. Negoziati ancora attivi, anche se per il momento sembrano marciare sul posto. Ieri c'è stata una girandola di contatti e discussioni dopo l'incontro di lunedì sera al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli emissari del presidente statunitense Trump. E per la prossima tappa si tornerà a discutere negli Stati Uniti. Piero Grabeck.
Entro breve ci sarà di nuovo una delegazione ucraina che volerà negli Stati Uniti per fare il punto della situazione. Ieri sera l'emissario statunitense Steve Witkoff, amico fedelissimo di Trump, non ha voluto fermarsi per discutere con gli ucraini da qualche parte in Europa e subito rientrato in patria. C'era poco di nuovo da discutere, apparentemente. Attorno a questi negoziati di pace continua a regnare l'opacità. L'unico ad offrire qualche dettaglio oggi a Mosca è stato il consigliere di Vladimir Putin, Yuri Ushakov.
Мы, естественно, с американскими коллегами обсудили содержание тех.
Naturalmente abbiamo discusso con i nostri colleghi americani il contenuto di quei piani, li abbiamo analizzati, non abbiamo discusso dei dettagli ma piuttosto l'essenza del contenuto. Siamo d'accordo con alcune proposte, il nostro presidente l'ha confermato ai suoi interlocutori. Qualcosa ha sollevato critiche da parte nostra, il presidente non ha nascosto il nostro atteggiamento critico, se non addirittura negativo, nei confronti di diverse proposte. Non si sa ora se questo piano di pace sia stato nuovamente ritoccato, modificato. La Russia continua a rivendicare tutto quanto il Donbass, compresi i territori non conquistati militarmente, scenario improponibile per l'Ucraina. Non si sa però quale sia la posizione a questo proposito degli Stati Uniti, determinati nell'imporre un piano di pace accompagnato da importanti accordi economici.
E poco fa l'agenzia di stampa statunitense Associated Press ha scritto che oggi, giovedì, funzionari dell'amministrazione americana incontreranno a Miami il capo dei negoziatori ucraini, Rustam Umerov. In precedenza Donald Trump ha dichiarato che, citiamo, i suoi inviati gli hanno riferito di aver ricevuto l'impressione che Vladimir Putin voglia fermare la guerra. Il capo della Casa Bianca ha definito molto positivo il colloquio di Mosca tra la propria delegazione e quella russa, ma non si è mostrato ottimista su una soluzione a breve del conflitto in Ucraina. 5 persone, tra le quali 2 bambini, sono morte questa sera a causa dei raid israeliani sulla località di Khan Yunis. Lo riporta il quotidiano israeliano Eretz, che cita media palestinesi, secondo i quali anche mezzi corazzati e ingegneristici della IDF hanno aperto il fuoco e un drone ha colpito una tenda che fungeva da rifugio per gli sfollati nei pressi dell'ospedale kuwaitiano. Sono stati segnalati anche colpi diretti alle tende degli sfollati da parte di 4 missili israeliani. E stasera il premier israeliano Netanyahu ha affermato che Hamas continua a violare l'accordo di cessare il fuoco e a compiere atti di terrorismo contro le forze armate di Tel Aviv e che Israele non tollererà che vengano colpiti i soldati dell'IDF e risponderà di conseguenza. Dall'interno i lavori alle Camere federali, dove ieri mattina si è discusso del finanziamento dei trasporti pubblici regionali per i prossimi anni. Il Consiglio nazionale si è opposto a un credito extra di 160 milioni di franchi che era stato concesso invece dal Consiglio degli Stati. Quali potrebbero essere le implicazioni per le regioni periferiche? Ce lo racconta da Berna Sofia Stroppini.
Il Consiglio federale dal 2026 al 2028 intende cofinanziare il trasporto regionale con quasi 3,4 miliardi. Seppure inferiore alle valutazioni delle imprese di trasporto, si tratta di un credito maggiore di quello stanziato in precedenza. Per il Consiglio degli Stati questa cifra non basta. Servono almeno 160 milioni in più. Al nazionale si cerca quindi di trovare un equilibrio tra i risparmi a cui si dovrà far fronte e la tutela del settore dei trasporti. Alla fine la maggioranza ritiene che i 3,4 miliardi proposti dal governo siano sufficienti, e questo nonostante il monito della Commissione dei Trasporti, che dice serve un aumento, il rischio di tagli è reale e le regioni periferiche potrebbero veder ridotta la loro offerta. Ma non per Alex Farinelli, consigliere nazionale PLR.
Assolutamente non si penalizza nessuno, infatti si mettono a disposizione più mezzi rispetto all'ultimo credito quadro, semplicemente rispetto alle richieste aggiuntive si è dato comunque una serie di priorità e si è chiesto che fondamentalmente le linee di trasporto cerchino di essere più efficienti e quindi meglio autofinanziate.
Di segno opposto il parere di Bruno Storni, consigliere nazionale del PS.
Porterà sicuramente a una maggior pressione sulle condizioni di lavoro del personale. In parallelo è stato in fondo chiesto di smantellare quelle linee nelle regioni periferiche che non hanno un tasso d'occupazione sufficiente, dimenticando che proprio nelle regioni periferiche dobbiamo cercare di mantenere un minimo di servizio pubblico per fare sì che questa gente possa poi prendere il treno nei centri.
Il dossier ora torna al Consiglio degli Stati.
A Losanna continuano le proteste del settore pubblico contro i tagli di bilancio. Davanti alla sede del Gran Consiglio Vodese, dove sono in corso in questi giorni i dibattiti sul budget 2026, ieri pomeriggio si sono riuniti circa 1000 manifestanti, secondo l'agenzia Keystone ATS. Per oggi, giovedì, è stato annunciato invece uno sciopero totale contro il progetto di bilancio 2026 presentato a fine settembre dal governo vodese, che prevede un deficit di 331 milioni di franchi a fronte di un pacchetto di risparmi da 305 milioni. La cronaca regionale. Dopo quasi 9 anni e 3 rinvii a giudizio, in Ticino la Corte delle Assise Criminali ha condannato il cosiddetto re dei ponteggi a 3 anni di carcere, di cui 1 anno e mezzo da scontare. Ha anche deciso di non espellere il 50enne kosovaro dalla Svizzera per ragioni familiari, come ci racconta Francesca Calcagno.
Della lunga, lunghissima lista di accuse nei confronti del 50enne kosovaro, imprenditore attivo nel settore edile, ne sono state confermate solo alcune. Il reato principale è quello di bancarotta fraudolente, frode nel pignoramento per aver utilizzato fra il 2015 e il 2016 i fondi della sua società di ponteggi, già in difficoltà finanziarie, per scopi personali o per aprire e alimentare altre società sempre nel settore. Secondo il giudice Amo Spagnamenta, utilizzava i conti della sua azienda come se fossero le tasche del suo mantello, spostava il denaro da una tasca all'altra a suo piacimento, e questo per più di 1 milione di franchi. È caduto invece per mancanza di prove il reato di minaccia per aver puntato una pistola alla tempia di un uomo oltre San Gottardo, e sono caduti anche, perché è passato troppo tempo, i reati legati all'impiego di lavoratori stranieri senza permesso o ingaggiati con documenti che, secondo l'ipotesi accusatoria, il 50enne kosovaro aveva ricevuto nell'ambito dello scandalo dei permessi falsi che erano usciti dall'ufficio ticinese della migrazione. La Corte ha comunque considerato grave la colpa del cinquantenne, sia per l'ammontare delle somme malversate, sia perché ha commesso molteplici reati per un suo unico tornaconto. Lui, il cinquantenne, ha sempre respinto la maggior parte delle accuse e lo ha fatto anche durante il processo. I suoi legali oggi non si sono espressi su un eventuale ricorso contro questa condanna.
RG24, ora le cronache sportive con Davide Conti.
Ben ritrovati. Noè Ponti ha difeso il suo titolo dei 50 delfino agli europei di nuoto in vasca corta in Polonia con un tempo di 21.54. Il ticinese ha preceduto l'ungherese Szabo e il francese Grousset, che nulla hanno potuto. Ponti si è poi qualificato anche all'atto conclusivo dei 100 misti con il miglior tempo delle batterie. Nell'hockey la capolista Davos ha battuto 6-2 il Servette, prossimo avversario tra qualche ora dell'Ambrepiotta. Il Berna ha superato sempre 6-2 il Bien. Fribourg-Rapperswil 2-4 con primo assist dell'ex bianco-blu Maillet. Nell'andata dei quarti di finale di Champions League lo Zugo del rientrante Genoni ha perso 3-1 in casa del Lucco Rauma. Passiamo al calcio, agli ottavi di Coppa Svizzera. Tutto facile per il Lucerna, 4-1 a Zugo, a fatica Il San Gallo si è qualificato ai rigori sul campo del Rapperswil, fuori invece il Losanna, KO ai supplementari 2-1 contro l'Yverdon. Infine, nello sci alpino, ricordo che inizialmente prevista per domani, la discesa maschile di Beaver Creek è stata anticipata alle 19 odierne.
Grazie e buonanotte a Davide Conti. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, giovedì 4 dicembre. Previsioni che annunciano a sud delle Alpi tempo coperto con qualche leggera pioggia isolata e neve sopra i 1400 metri. A nord delle Alpi parzialmente soleggiato, con nuvolosità più estesa sulla Romandia e nebbia alta mattutina sull'altopiano. Le temperature a sud delle Alpi saranno comprese tra 5 e 7 gradi, a nord tra 0 e 6 gradi. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Gianni Zocchi e Mauro Benzoni regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.